Già sentito la voce di Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico, che è qui con noi oggi. Ben trovato Pavel, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, dunque, senti, noi ovviamente abbiamo detto che dobbiamo appunto contare le benedizioni, però siamo costretti anche a occuparci di situazioni che invece non funzionano, nella speranza che qualcosa migliori. Per esempio c'è in grande evidenza una fotonotizia su Repubblica di oggi e il titolo è "Il disgelo tra Zuppi e Kirill, possibile un altro incontro tra il patriarca e il papa". Allora, questa roba sembra appunto roba da chiesa, insomma, quindi da addetti ai lavori. In realtà, visto il contesto della guerra, potrebbe essere invece un primo passo verso la pace? Oppure è eccessivo parlarne in questi termini? Che ne pensi? E soprattutto ricordo che tu sei un esperto a livello, insomma, di ecumenismo internazionale. Sei anche parte, non so quale organismo.
Faccio parte del Consiglio della Comunione di Chiese Protestanti in Europa, ma va bene, considerarmi esperto non lo so, ma comunque io credo che sia un segnale molto positivo, perché il Cardinale Zuppi sappiamo bene che è strettamente legato alla comunità di Sant'Egidio, e la comunità di Sant'Egidio molto spesso, in modo informale, senza scomodare la diplomazia vaticana ufficiale, ha già svolto diverse missioni, diciamo, di pace, diverse mediazioni, che soprattutto in Africa, che hanno portato almeno alla provvisoria soluzione dei conflitti. Quindi sicuramente è una notizia importante, però che da questa notizia un incontro veramente ai vertici delle chiese ortodossa russa e chiesa cattolica romana diventi realtà, temo che passerà un po' di tempo, perché il cardinale Zuppi rappresenta prima di tutto la Conferenza Episcopale Italiana, poi comunque, essendo cardinale della Chiesa Cattolica, in qualche modo rappresenta veramente il vertice dell'istituzione ecclesiastica cattolica. Però che si apra un dialogo, noi lo stiamo dicendo praticamente già da un anno e mezzo, da quando è iniziata la guerra, e abbiamo sempre ripetuto che il ruolo delle chiese è proprio questo: facilitare questo dialogo, essere mediatori, mediatrici.
Ma Kirill può essere uomo del dialogo, perché per ora si è mostrato come supporter assoluto, no? Assoluto nel senso proprio di un richiamo quasi a dei valori trascendenti per quel che riguarda la guerra, Putin, la madre Russia. Appunto.
Ecco Roberto, infatti questo è il vero problema, che il patriarca Kirill rappresenta una sorta di ideologia di chiara matrice religiosa, però è un'ideologia sostanzialmente politica che sta alla base anche delle mire, diciamo, militari della Russia, di Putin. Quindi è una sorta di appoggio molto molto diretto, non solo per così dire la giustificazione ecclesiastica dell'uso delle armi, ma addirittura di più, una visione potente, una visione che trova tantissimi consensi, tantissimi, ma non ovviamente unanimi nella Russia. Il cardinal Zuppi rappresenta, per così dire, tutta un'altra dimensione della Chiesa, rappresenta, come ho detto pochi istanti fa, soprattutto la Chiesa cattolica in Italia, ma sicuramente certe visioni di carattere teologico sono ben distanti.
Senti,
quindi
Pavel,
c'è da sperare.
Io vorrei, prima di lasciare questo argomento, però una tua breve riflessione, un commento su come è possibile, partendo dagli stessi testi biblici, sostanzialmente allo stesso Vangelo, arrivare a conclusioni, a enfasi così diverse come quelle che noi notiamo, per esempio, tra una sorta di cesaropapismo del patriarca Kirill, e rispetto, non so, a un cardinale Zuppi che invece è molto più legato, come dire, a un'attenzione verso gli ultimi, ecco, mettiamola in questi termini. Com'è possibile una cosa del genere? Siamo tutti cristiani oppure in realtà le cose non stanno proprio così? Non so.
Siamo tutti cristiani, ma lo siamo in maniera diversa, e il vero problema, se lo guardiamo da un punto di vista storico, è il legame del potere secolare e del potere spirituale. E questo processo è cominciato con imperatore, che noi consideriamo, anzi nel nome c'è l'aggettivo grande, l'imperatore Costantino, inizialmente l'editto di Milano che concede ai cristiani la piena libertà di culto, però Costantino, infatti spesso parliamo anche del modello costantiniano, Costantino è anche il primo sovrano nella storia del cristianesimo che comincia ad usare proprio la Chiesa per i propri scopi politici, per tenere unito l'impero. E quel modello, se partiamo dal 313 d.C., quindi qualche annetto è passato, sono quasi 17 secoli, questo modello lo vediamo incarnato proprio nella Federazione Russa per quanto riguarda il ruolo della Chiesa ortodossa. Questa credo che sia la principale ragione della situazione in cui si trova la Chiesa ortodossa in Russia, ma ci sono anche purtroppo esempi nel mondo protestante, se pensiamo alle ideologie che sono nate durante la guerra dei trent'anni, 1618-1648, in cui c'erano anche ideologie simili di matrice protestante, se pensiamo ai cosiddetti cristiani tedeschi, Deutsche Christen, tutti protestanti che hanno appoggiato pienamente la politica di Hitler. Ecco, purtroppo è il male della Chiesa, il male della cristianità, non tutta.
Naturalmente, certo. Allora, la separazione. È chiaro che se vogliamo essere, come si dice, lievito nella pasta o il sale, come spesso ci esorta Gesù, no? Dalle pagine dei Vangeli, occorre anche concepire e riformare le nostre chiese perché diventino delle chiese profetiche, insomma, no? E i profeti non hanno sempre avuto una vita tranquilla, anche e soprattutto in rapporto al potere. Comunque ci ritorneremo su questo tema. Intanto ci ascoltiamo una canzone di Irene Grandi, Lasciala andare, questo è il titolo, e poi prendiamo in considerazione un'altra situazione calda. Faccio riferimento sia al vertice dell'Unione Europea, ma anche a quello che sta succedendo a Parigi, nelle banlieue in Francia, in queste ore proprio. Beh, intanto ascoltiamoci Irene Grandi e poi torniamo a parlare con il pastore Pavel Gajewski. lascialo andare, dice Irene Grandi con questa canzone che ascoltate da RWS, e torniamo a parlare con il pastore Pavel Gajewski. Si legge su Repubblica.it: terza notte di violenze per l'omicidio di Nahel in Francia. Il ministro dell'interno: più di 660 persone fermate. Macron convoca una nuova riunione, una unità di crisi. Parigi ferma la metro e il tram. Marsiglia: evacuato il porto. Insomma, già da questi titoli si capisce quanto è drammatica la situazione, che ricordiamo parte dall'uccisione da parte di un poliziotto, di un ragazzo. Ma tutto questo basta a spiegare quello che sta succedendo? Pavel Gajewski, tu ci vai spesso in Francia, mi pare di capire che la conosci abbastanza bene, questo paese, insomma.
Sì, credo di conoscerlo, e per questo dico che la situazione è veramente molto molto grave. Penso che la maggior parte di noi si ricorderà della cosiddetta rivolta delle periferie, delle banlieue francesi nel 2005. È stato anche proclamato a quell'epoca lo stato d'emergenza nazionale, quindi una misura molto molto pesante. Sembra che in questi giorni non siamo arrivati a una situazione così ormai insostenibile, però sicuramente la situazione è molto grave, e credo che questa è l'esplosione di certi conflitti che per anni e anni sono rimasti in qualche modo, direi, insabbiati. Non dimentichiamo che la Francia ha vissuto negli anni, ma già cominciando dagli anni 20 fino agli anni 60, una massiccia immigrazione dall'Algeria, principalmente dall'Algeria, ma non solo. Non dimentichiamo che i paesi del Maghreb sono tutti francofoni, cosa che facilita questi spostamenti. E a differenza dell'Italia, la popolazione di origine araba, la popolazione che professa la fede islamica, è una realtà molto molto consistente, come esattamente il ragazzo ucciso apparteneva, non so se neanche si può dire oggi minoranza, perché comunque è una comunità molto consistente proprio di origine araba. Anche la madre del ragazzo ma ha detto parole, a mio avviso, molto molto gravi, imputando al poliziotto un'accusa di omicidio quasi premeditato. Cioè, l'intervista sulla quinta rete francese, la madre del ragazzo afferma: è stato ucciso perché il poliziotto ha visto un arabo. Queste, secondo me, sono parole molto molto dure, però in qualche modo riflettono queste tensioni che la Francia vive continuamente, forse con episodi molto più circoscritti, molto più lievi, però c'è una tensione sociale. Io mi piace sempre vedere il lato potenzialmente positivo della situazione, ma forse questo è anche il momento in cui tutta la società francese è chiamata a riflettere su una non solo semplice convivenza, ma sull'intreccio anche dei rapporti, per così dire, delle relazioni più profonde, perché l'integrazione non è un concetto astratto. L'integrazione tra persone diverse, tra gruppi diversi, tutto questo deve diventare realtà. La situazione, ripeto, dimostra che in Francia, che ha una lunga, anche lunghissima tradizione di accoglienza, non è ancora diventata realtà. Poi bisogna sempre dire che c'è la magistratura sicuramente farà il suo lavoro, e quello che leggo anche sui vari siti internet francesi è una cosa, mi sembra, molto saggia. Cioè, non parliamo subito male del governo, della polizia, perché queste proteste hanno un chiaro carattere anche antigovernativo, ma parliamo di un uomo che si è trovato in una situazione sicuramente drammatica, difficile, ha preso una decisione che io reputo completamente sbagliata, perché le armi da fuoco, anche nell'esercizio delle funzioni pubbliche, l'uso delle armi da fuoco dovrebbe essere veramente limitatissimo. Oggi abbiamo anche altri mezzi decisamente meno offensivi per far rispettare la legge. Sparare una pallottola per me è quasi, non quasi, impensabile. Però ecco, anche quell'uomo risponderà delle sue azioni.
Certo. Le note di violenza come quelle che si stanno verificando in Francia non sono la risposta, anche se diciamo appunto occorre capire il contesto sociale e forse, come dire, un problema di intolleranza. Io ricordo dei cugini di nazionalità francese tanti anni fa, ospiti a casa nostra, e parlavano malissimo degli arabi. Io rimasi molto colpito da questo astio che arrivava dal profondo proprio, no? E quindi se la società è permeata da un odio di fondo, poi alla fine sono queste fiammate che arrivano magari da situazioni particolari, ma che in qualche modo fanno riferimento a un contesto generale. Certo, qui le chiese hanno un ruolo molto importante, mi pare. Ecco, non so se lo stanno, lo stiamo svolgendo bene, ma ecco.
Questo c'è sempre da riflettere sul nostro agire, ma io direi che questo è anche un compito, una missione interreligiosa.
Assolutamente,
perché
assolutamente,
qui
certo.
Veramente tra la comunità cristiana, comunità musulmana, ci deve essere una presa di posizione veramente unanime. Però non dimentichiamo che tutte le cose che tu raccontavi pochissimo tempo fa hanno in qualche modo creato il Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen, che oggi è uno dei partiti molto influenti, ecco, in Francia, e sappiamo che è un partito di estrema destra.
Quindi potenzialmente benzina sul fuoco per il futuro, speriamo di
potenzialmente. Sì, speriamo
poi,
di no.
Poi magari
infatti, speriamo.
Quando si arriva all'amministrazione di un paese si diventa anche un po' più moderati nel linguaggio, non lo so, vedremo. Allora, Pavel, ti dobbiamo lasciare, anche se c'era un altro tema che affronteremo però con Gianni Todini, direttore di Ask News, il vertice dell'Unione Europea, in cui ancora una volta Polonia e Ungheria si pongono di traverso, insomma, no? Rispetto a certe decisioni. Ne riparleremo perché è un tema anche questo molto importante anche per il nostro paese. Grazie allora Pavel per essere stato in nostra
compagnia.
Siamo
la radio voce della speranza, quindi okay, dobbiamo continuare a sperare.
Grido della speranza.
Grido della speranza, vi saluto.
Grazie Pavel, grazie mille. Pavel Gajewski, pastore evangelico, grazie mille.